Benvenuti a tutti e benvenuti a tutti a un nuovo episodio di Officina Spritz. Oggi con noi ospite, riospite, triospite, ma sempre ben gradito, l'avvocato Marco Pignatone, che ci ha già deliziati sia in live durante gli episodi e sia alla Blockchain Beach. E se ve la siete persa, non dovreste ricommettere lo stesso errore. Come sempre, salutiamo Marco, diamo subito la sigla e cominciamo. Ricordiamo a tutti che non sono consigli finanziari e qualsiasi cifra investirete, il capitale è sempre a rischio. Quindi, ma quindi non investite? Perché? Ma non lo fate? Lasciate perdere, cara. E rieccoci qui con Marco. Allora, noi abbiamo sempre l'abitudine che chi viene in casa, officina, deve presentarsi. Siamo contenti di farti ripresentare per due motivi. Il primo è che ci fa sempre piacere sapere lo stato dell'arte dell'avvocato Pignatone e il secondo è che fortunatamente i nostri ascoltatori crescono con il tempo e quindi molti potrebbero ritrovarsi nel primo incontro di nuovo con te e ci fa piacere. Quindi Marco, una presentazione per il pubblico da casa e poi partiamo subito con le domande, quelle belle.
Sì, buonasera a tutti e grazie come sempre per il rinvito. Mi chiamo Marco Pignatone, sono un avvocato di Palermo, nasco come avvocato tributarista, ma ormai da 7, quasi 8 anni mi occupo di cripto, negli ultimi anni in maniera praticamente esclusiva e quindi offro ad aziende, a persone fisiche, consulenza legale su tutti i temi che riguardano le cripto, quindi non soltanto fiscale, ma anche dal punto di vista dello sviluppo dei progetti, gli obblighi AML e via discorrendo. Devo dire che negli ultimi anni, per rispondere fin da subito alla tua domanda Paolo, il clima è veramente cambiato in questi anni. Posso dire che, esattamente come molti di voi di officina, abbiamo già visto non solo un ciclo di bear market e di bull market, quindi possiamo anche dire di avere già qualche cicatrice sulla nostra pelle. E il clima è molto cambiato e non è cambiato soltanto grazie all'approvazione di tanto famosi e agognati ETF che hanno cambiato un po' la percezione delle cripto da parte soprattutto dei grandi investitori, degli istituzionali, ma è cambiato anche il clima in quelle che possiamo definire così le piccole e medie imprese, per cui capita sicuramente a tutti di parlare di Bitcoin o delle cripto in generale e l'effetto non è più quello dello stupore e dell'ignoranza totale sul tema. Ma le persone hanno sicuramente sentito almeno parlare di Bitcoin, qualcuna ha già investito, altri stanno lavorando nel settore. Per cui se la domanda è, secondo te è cambiato il clima per quanto riguarda le cripto, la mia risposta è assolutamente sì. È cambiato molto e secondo me sta anche accelerando e cambiando molto velocemente. Questo ce lo dirà ovviamente il tempo. Per fare un esempio, l'ultimo comunicato proprio di oggi, pubblicato da Arduino, il capo, il fondatore di Tether, del colosso di Tether, per cui in occasione della token 2049 di Dubai ha preannunciato che ci sarà un comunicato molto importante che riguarda Tether e ha lanciato la sua nuova piattaforma, Tether Finance, Tether Edu, con tutta una serie di sottocategorie per cui Tether si lancia in toto nel mondo cripto offrendo una serie di servizi e sappiamo benissimo qual è la potenza di fuoco di un colosso come Tether e questo avviene contemporaneamente e addirittura insieme in concomitanza anche all'esplosione della blockchain di Ton, quella blockchain di Telegram del fondatore Pavel Durev, dove praticamente Ton si sta lanciando nel settore delle cripto offrendo tantissime app e applicazioni sulla blockchain e lo sta facendo insieme con Tether, per cui già hanno annunciato che Tether verrà introdotto nell'ecosistema Ton e questo secondo me porterà ad un'accelerazione molto evidente dell'adozione delle cripto, che ricordiamoci che Telegram ha milioni di utenti attivi e questo significa aprire all'adozione di massa nel vero senso della parola.
Oltretutto ricordiamo che ha anche cominciato a monetizzare nei confronti di quelli che sono gli amministratori dei gruppi più numerosi, quindi in realtà ci si aspetta, quando si pensava che Telegram avesse dato tutto, se ne è uscito con sono uscito con questa mossa, diciamo, commerciale anche abbastanza aggressiva sulla scia della content creation, molto
Senza dubbio.
importante. Quindi, a parer tuo, questa connessione che si andava già ad intravedere prima del bear market, questa connessione fra finanza tradizionale e decentralizzata è completa o vedi ancora delle barriere sostanziali che le differenziano?
Non solo ti dico che è incompleta, ma ti dico che all'inizio, secondo me, la finanza si sta spostando nel mondo della blockchain, nel mondo della tokenizzazione. Secondo me siamo solo all'inizio, ancora lo vediamo non solo nel perimetro nazionale italiano, ma anche in quello europeo, per non dire mondiale. La tokenizzazione degli strumenti finanziari è solo iniziata. In Italia non ha neanche preso avvio per le lungaggini giuridiche e normative, ma sta cominciando a prendere piede. Sono state avviate una serie di sandbox per il test dell'emissione di strumenti finanziari tokenizzati, per cui secondo me siamo all'inizio.
Tu hai detto che lavori ormai da 7 anni comunque nel mondo cripto. Adesso però tu giustamente sei un giurista. Giurista deve leggere, comprendere, discutere la norma laddove la norma c'è. E quando la norma non c'è, spesso poi è la giurisprudenza che cerca di accelerare il passo. Però avete lavorato in degli anni un po' di ambiguità, di buio. Quindi, alla luce della famosa legge di bilancio del 2023, che a differenza del decreto semplificazioni sembra aver affrontato il mettere le carte in tavola in maniera effettivamente più chiara e più strutturata, cosa è cambiato alla luce delle definizioni che si sono finalmente palesate a livello normativo? E soprattutto come lavoravi prima?
Sì, guarda, ti posso citare un aneddoto per cui ad una cena durante la Blockchain Week di Roma nel 2022 ho tirato fuori una frase che era molto simile a quella che hai usato tu, cioè quando il gatto non c'è i topi ballano. Io ho detto quando la norma non c'è, la deballa. Perché ho detto questo? Mera coincidenza. Ho detto questo perché, come giustamente hai appena ricordato tu, nel 2023 è stata approvata, in realtà a dicembre 2022, ma a valere dal 1 gennaio 2023, è entrata in vigore una nuova disciplina, specificamente fiscale riguardo alle criptoattività, non solo alle criptovalute. Ora, prima del 2023 c'era il Far West. L'ADE vive del Far West perché ciò gli permette di godere, di sfruttare la sua posizione dominante che ha nel settore, per cui ogni risposta di interpello, ogni circolare, ogni risoluzione veniva, diciamo così, letta come fosse la Bibbia, come se avesse un grado pari a quello della norma approvata e creata dal legislatore.
Per i profani spieghiamo che non è assolutamente così, perché
Per nulla,
comunque
per
l'interpello
nulla.
ha una validità blindata nei confronti di chi lo pone, ma in ogni caso non è l'ADE che deve fare la norma.
Lo ha ripetuto più volte la Cassazione. Gli orientamenti dell'agenzia sono dei meri pareri. Sono dei meri pareri. E le risposte di interpello, peraltro, vincono soltanto l'agenzia nel dare la risposta al singolo contribuente. Il singolo contribuente può anche fare diversamente rispetto alla risposta dell'agenzia, se ne assume la responsabilità, ovviamente. Cosa succede? Che viviamo in Italia, e in Italia l'ADE è. I giudici tributari sono stipendiati dallo stesso soggetto, dal MEF, per cui ci si trova in una situazione di disparità nei normali e ordinari contenziosi tributari, per cui andare ad affrontare un contenzioso tributario, diciamo che è una partita non a perdere, ma che parte in forte svantaggio. E capisco tutti i colleghi, che siano avvocati o che siano commercialisti, gli operatori del settore, quando consigliano ai propri clienti di seguire le linee guida dell'ADE. Perché questo? Perché la via ovviamente è più sicura. Per rischiare col proprio portafoglio non è mai una scelta semplice.
È il modo migliore, indubbio, per tutelare comunque gli interessi del cliente.
Assolutamente. Io personalmente non dico qual è la strada migliore, io dico quali sono le alternative e indico il grado di rischio. Perché una delle scelte del contribuente può essere anche quella di non dichiarare. Dico, ovviamente si assume il rischio che di fronte a fronte di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, dovrà ovviamente corrispondere l'imposta più le sanzioni per quell'omissione. Ma indicando quelli che sono i gradi di rischio, il contribuente è in grado di poter dire: voglio seguire questa strada piuttosto che quell'altra. A questo punto, dico, nel far west di cui mi riferivo prima, ricordiamo sicuramente l'orientamento dell'agenzia era quello delle valute estere. E non è un orientamento che è morto, badate bene, non dobbiamo cancellarlo e dimenticarcene, perché oggi una persona che aveva già acquistato le cripto prima del 2023 e che vuole sanare la propria posizione con il classico ravvedimento operoso, deve ovviamente, con riguardo a tutti gli anni di imposta fino al 2022, avere riguardo soltanto alle norme che c'erano, che erano in vigore prima nel 2023, e anche agli orientamenti, se vuole, dell'Agenzia delle Entrate, quindi l'assimilazione delle valute estere, per esempio. Perché in quel periodo, fino al 2022, non esisteva una norma specifica. L'Agenzia delle Entrate aveva indicato come funzione quella di assimilare le cripto alle valute estere, nonostante mancasse il supporto giuridico per sostenere una tesi del genere. Dal 2023 la situazione è cambiata completamente. Perché è cambiata completamente? Abbiamo una norma specifica che dice che tutta una serie di operazioni compiute sulle criptoattività sono fiscalmente rilevanti e i redditi derivanti da queste operazioni devono essere tassati al 26%, quindi con la classica sostitutiva. Ora, le operazioni quali sono? La classica permuta di criptoattività, il rimborso di criptoattività, la cessione, quindi la vendita a titolo oneroso di criptoattività. Queste sono le operazioni che la norma indica come operazioni rilevanti. Uno degli argomenti più scottanti che ancora è irrisolto, ne parlo proprio perché magari può essere di interesse per chi ci ascolta, è quello della conversione del passaggio da cripto a cripto. Perché dico questo? Perché molti di noi non vendono Bitcoin, Ethereum verso euro. Tutti gli investitori preferiscono rimanere all'interno del mondo cripto vendendo per esempio a fronte di Tether, di USDT. È molto più semplice, è molto più veloce. Ora, l'Agenzia dell'Entrata ha chiarito che il passaggio cripto-cripto è irrilevante fiscalmente. Però c'è sempre un però. A meno che non si passi da una criptoattività all'altra e le due criptoattività abbiano funzioni e caratteristiche diverse. Io sfido chiunque, a spiegarmi quando una criptoattività ha le stesse funzioni e caratteristiche di una qualsiasi altra criptoattività.
Sono riuscito a fare una norma che ti mette comunque ancora più in difficoltà in quei casi lì.
Assolutamente, l'Agenzia delle Entrate dice che se tu passi da Bitcoin e Ethereum è fiscalmente irrilevante, non devi pagare un euro di tasse. Ma perché Bitcoin e Ethereum sono uguali? Come caratteristiche, come struttura, come funzione?
Cosa differiscono poi dalle
Satoshi si
altre?
rivolta nella tomba sentendo una frase del genere. Certo, il passaggio da una criptoattività o da una criptovaluta come Bitcoin a un NFT è ovvio che lì diventa molto più difficile dire. E infatti l'Agenzia delle Entrate l'ha chiarito, passaggio da una cripto a un NFT è invece un'operazione di conversione che è rilevante. Verso gli USDT, lì noi operatori del settore ci siamo divisi. Io posso dire personalmente quella che è la mia opinione, sapendo che altri non la pensano come me. L'Agenzia delle Entrate ha detto, se si converte la criptoattività verso un'altra, una stablecoin, ha fatto riferimento alle categorie del NAMICAR, gli Electronic Money Token, gli EMT e gli ART, gli Asset Reference Token. Se io passo ad una stablecoin, un EMT, legata a una valuta legale, allora è rilevante, va tassata. Se invece passo ad un ART, come per esempio Paxgold, cioè una stablecoin che riflette il valore di un asset non valuta ufficiale o di un paniere di asset, come per esempio Paxgold, a quel punto non è rilevante. Quindi la conversione da Bitcoin a Paxgold e viceversa non è un'operazione fiscalmente rilevante. Ora, siccome attualmente Tether non ha licenza di istituto di moneta elettronica, alcuni sostengono, e personalmente non sono d'accordo, che Tether non sia un EMT. formalmente parlando. Quando avrà la licenza, che è chiesta dalla MICA, lo diventerà. Io non sono d'accordo con questo parere. Non sono d'accordo perché la norma della MICA, a cui fa riferimento la norma tributaria, non la norma tributaria, riprende il termine di attività, ma l'Agenzia delle Entrate, alla mia osservazione, la poi circolare, ha fatto riferimento alla norma della MICA. La MICA, la definizione di EMT, non mette come elemento costitutivo la licenza IMEN, la licenza di istituto di moneta elettronica. Per cui un token è un EMT a prescindere che il suo emittente abbia la licenza. Se non ha la licenza, allora la sua attività sarà abusiva in Europa e dovrà essere sanzionata. Ma questo non fa venir meno la qualificazione di EMT di Tether, per cui è fiscalmente rilevante, secondo me. È ovvio che questa opinione porta ad un risultato negativo per il contribuente, che tutti i passaggi in Tether diventano fiscalmente rilevanti e le plusvalenze eventualmente tassabili. Però, dico, c'è anche un'altra strada, sempre lì sarà il cliente a scegliere quella che preferisce.
Questo poi di volta in volta va verificato, cioè da valuta a valuta. O c'è almeno un vademecum che prende le 40 più rilevanti e ci dice come orientarci?
No, no, vademecum non ce ne sono. Da questo punto di vista, cioè la circolare chiarisce quello che è il criterio principale per capire se è rilevante o meno l'operazione. Per il resto sarà cura del software, del contribuente o del professionista mettersi a calcolare i passaggi da Bitcoin, Ethereum, a Doge, a WeFat e qualsiasi altra cripto possibile. Però al momento questa è la situazione. Questo per quanto riguarda ovviamente le tasse. Un'altra novità importante: non c'è più la soglia vecchia dei 51.000 euro di rilevanza. Ora le plusvalenze, se sono maggiori di 2.000 euro, sono rilevanti, vanno tassate. Se sono inferiori, non bisogna inserirle in dichiarazioni, sia la plus che le minusvalenze, con entrambi irrilevanti. Poi c'è la questione che anche qui ha dato molto da parlare, imposta sulle criptoattività parificata, copiata dall'IVAF, e la fatidica imposta di bollo. Tutti quanti si sono visti congelare i conti, se non pagando previo pagamento dell'imposta di bollo, i conti di Binance, in riferisco all'exchange di Binance. Al di fuori di quei casi in cui sia l'exchange ad applicare l'imposta, a far pagare l'imposta di bollo, il 2 per 1000, è il contribuente a dovere, anche qui, versare questa nuova imposta sulle criptoattività, prendendo il valore finale di ogni anno e applicandoci un'aliquota del 2 per 1000. Questa è una nuova previsione dal 2023 in poi. Prima non si doveva pagare.
Quindi è onere del contribuente farsi questi calcoli e poi andare a dichiararla.
Sì.
Pagata
nel famoso quadro RV va indicato il valore iniziale e finale di ogni singolo portafoglio o di ogni singolo conto di exchange. È chiarito anche questo.
Sul trimestre o sull'anno?
Sull'anno. E proprio alla fine dell'anno, o meglio, nell'anno successivo, entro giugno, bisogna pagare questa imposta, prendendo a riferimento l'anno di imposta dal 1 gennaio al 31 dicembre. In valore finale al 31 dicembre o all'ultimo giorno di detenzione, per cui si sono vendute delle criptoattività prima del 31 dicembre, quello sarà il valore da prendere per quelle singole cripto. E quindi lì applicare il 2 per 1000.
Marco, ti volevo chiedere una cosa. Allora, per rispondere un po' a una domanda che magari i neofiti, quelli che si sono appena approcciati al settore cripto, si possono chiedere. Allora, cioè, io mi metto nei panni di un ragazzo che si fa un pack su attraverso un exchange tipo Binance, che si fa un pack di 50 euro al mese e su Bitcoin. Ecco, questo qui, se non fa un quadro RV, e questo qui, per fare un quadro RV da solo, ovviamente non è in grado magari, perché non si è mai informato e non si vuole informare. Va dal suo, a fare la dichiarazione dei redditi, magari va dal suo ente di riferimento, ad esempio una CGL, e gli dicono: guarda, non ne sappiamo niente. Questo povero ragazzo dopo si scoraggia e probabilmente non dichiarerà mai queste criptovalute, andando in corso poi eventuali penali. Che consiglio daresti a un ragazzo del genere tu?
Allora, è ovvio che la ricerca di un professionista, come anche di un caso, perché ci sono CAF che sono preparati, altri di meno, sono abituati, diciamo, ad altro tipo di dichiarazioni, però la ricerca di un professionista è sicuramente la scelta più adatta. Peraltro, ormai ci sono tantissimi software di ricostruzione, per cui è sufficiente collegare il proprio account dell'exchange, quale per esempio Binance, e il software prepara materialmente il quadro dichiarativo, il quadro RV o il quadro V, che è un nuovo quadro del 730. Questo cosa permette di fare? Permette di fare di avere in mano, comunque entrare in possesso del quadro già compilato, che lo si può tranquillamente portare al proprio CAF, al proprio commercialista, e quindi anche se lui fosse per caso impreparato sulla materia, comunque trovandosi il quadro già precompilato, potrebbe benissimo integrarlo in dichiarazione. Però il commercialista, comunque un operatore del settore, è assolutamente necessario. Anche perché ormai comunque questi software sono molto preparati e ormai, essendoci una normativa più precisa e specifica, diciamo che riescono a dare un prodotto finale abbastanza. È ovvio che sono dei software a pagamento, però questo
È
è.
per quello, perché magari il ragazzo dice: ho fatto 50 euro al mese, avrò 200 euro in tutto e mi tocca spendere magari 150 euro di commercialista. E uno dice: ma non mi conviene, cioè.
Ciò non toglie che accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate con il proprio SPID, il proprio cassetto fiscale, è possibile compilare il quadro personalmente, quindi utilizzando il software di ricostruzione dei saldi e utilizzando il software dell'Agenzia delle Entrate per compilare il quadro, si può benissimo risolvere la situazione. Se non dovesse essere possibile, è ovvio che
E
rivolgersi a un
quindi
CAF, a un commercialista preparato.
diciamo che comunque questo settore sta responsabilizzando di più anche gli investitori stessi, perché magari prima con i mercati tradizionali ti
Anche i
rivolgevi agli
colleghi.
intermediari che dopo facevano tutto per conto tuo, ti facevano da sostituto di imposte e tu non avevi alcun tipo di problemi. Invece
Io
in
sono
questo
molto
caso.
ottimista comunque sugli exchange, per cui secondo me molti lo stanno facendo, si stanno strutturando da un punto di vista tecnico per fungere loro da sostituti di imposta, applicare loro l'imposta di bollo, e questo è ovvio che rimuove un obbligo a carico del singolo contribuente.
Io invece una domanda invece su un altro versante. Posto che quindi la questione sulla detenzione, sulle criptoattività, ecco, delle persone fisiche è quantomeno chiarificata rispetto a prima, che dici tu, hai acceso una luce in una stanza buia, però comunque è sicuramente un ottimo inizio, quantomeno perché dà delle
Richiamo lo
basi.
sforzo.
Dà delle basi per poter capire, studiare, dibattere, discutere, e poi da lì un po' si crea l'autorevole dottrina che mi fa giustamente rabbrividire da laureando in giurisprudenza e mi mette terrore. Invece, per quanto riguarda, da un punto di vista fiscale, l'utilità che le aziende hanno nei confronti delle cripto, così considerati come asset, qual è? C'è un interesse effettivo, nel senso, qual è il tuo rapporto? Come cambia il tuo rapporto? Che cosa vuole l'azienda? Ovviamente, che sarà diverso da ciò che chiede banalmente la persona fisica. Quindi su questo vorrei porre un attimino l'attenzione.
Sì, ti rispondo subito. Ti rispondo subito perché, come vi era incertezza normativa per le persone fisiche, vi era anche per le aziende, per le imprese. E questo causava il fatto del poco interesse, della poca disponibilità alle imprese a utilizzare e accettare le cripto come forma di pagamento o addirittura a utilizzare parte della propria liquidità come investimento in questo settore. L'avvento di questa normativa, che si è occupata anche delle questioni che riguardano le persone giuridiche, quindi società, le piccole e medie imprese, lì si è subito creato un interesse, da parte delle aziende. Posso dire che proprio negli ultimi mesi, sono aumentate le richieste da parte delle aziende degli strumenti, per poter accettare le criptovalute come forma di pagamento. C'è da fare qui un distinguo, e cioè l'ipotesi in cui l'azienda voglia, una volta accettate le cripto, mantenerle nel proprio bilancio, in pancia, senza convertirle in valuta fiat, dall'ipotesi in cui invece l'azienda voglia solo promotivi di pubblicità o di aprirsi a un mercato ma più grande, accettare le cripto, ma immediatamente convertirle in valuta fiat. Ora, questa seconda scelta è ovviamente la più facile, perché ci si apre ad un pubblico che ha un suo patrimonio in cripto e che può acquistare i servizi offerti dall'azienda con la conversione automatica. Ci sono tantissime piattaforme che permettono di accettare cripto, convertire immediatamente in fiat, per cui l'azienda riceve euro e di conseguenza non pone nessun problema dal punto di vista fiscale, perché l'azienda vende il prodotto in euro e fattura scontrina euro. Non cambia nulla. Cambia soltanto il metodo di pagamento, che può essere PayPal, Stripe, può essere cripto. Nel caso in cui invece l'azienda voglia accettare le cripto per tenerle in pancia, allora lì si pongono due problemi. Il primo problema è quello della contabilizzazione, cioè in bilancio, nelle scritture, come andare a contabilizzare. Su questo l'OIC, l'IFRS non si sono ancora pronunciati, però diciamo che ci sono delle soluzioni, la dottrina ha già elaborato delle soluzioni di contabilizzazione in relazione a quello che è lo scopo della ricezione delle cripto. L'altro problema invece riguarda la gestione delle cripto di anno in anno e, per esempio, il fatto che da quando io ricevo le cripto, perché lo cito come pagamento, al momento in cui decido di venderle, il valore delle cripto cambia. Prima del 2023, prima dell'avvento della nuova normativa, ogni società era obbligata alla fine dell'esercizio a registrare, a contabilizzare queste differenze. Dal 2023 è caduto questo obbligo, per cui le aziende possono benissimo tenere le cripto dopo averle ricevute, perché hanno venduto o hanno investito loro stessi o hanno venduto prodotti e servizi a fronte di cripto, senza dover incorrere in questi, diciamo così, in queste attenzioni dal punto di vista della loro contabilizzazione e gestione. Per cui questa semplificazione ha aumentato l'interesse da parte delle aziende. È ovvio che la componente speculativa è sempre anche interessante.
Diventa fiscalmente rilevante nel momento in cui se ne liberano, quindi fanno capitale,
Esattamente.
cedono,
Sì.
fino a quel momento restano in pancia all'azienda senza, insomma, particolari oneri di contabilità.
Sì, e c'è una parte della circolare, quella di ottobre, l'Agenzia delle Entrate, che ha chiarito una serie di dubbi interpretativi, come al solito, sulla norma, però con riferimento alla gestione da parte delle aziende vi sono una serie di aspetti che sono molto interessanti, anche corretti. Devo dire, una volta tanto, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, in questo caso all'Ade quello che è dell'Ade, e ha chiarito come trattare le cripto nel caso in cui l'azienda ne entri in possesso.
Altrimenti la butto lì, sarebbe comunque conveniente per un'azienda trasformare euro in cripto e tenerseli in pancia piuttosto che tenere in pancia gli euro ogni anno.
Conveniente dal punto di vista speculativo o comunque di investimento, senza dubbio. Noi magari siamo sempre ottimisti sull'andamento delle
Vabbè,
cripto.
certo, comunque poi dipende ovviamente,
Sono
sei
pur sempre
totalmente
investimenti con una
esposto.
componente di rischio, quindi.
Certo. Allora, non so se anche Chiara ha un'ultima domanda, perché mi segnano che la puntata è stravolata, altrimenti ci avviciniamo alle conclusioni.
Volevo fare un appunto immediato. Ma quindi avere in pancia cripto è come quando possiamo paragonarla a quando un'azienda detiene magari delle proprie azioni, che quindi finché non le vende non ci paga nulla, e anche quello ovviamente se la società è quotata sono sottoposte a fluttuazioni di mercato, di prezzo, quindi è paragonabile esattamente allo stesso modo.
Certo, nel caso in cui la detenzione o l'acquisto delle cripto non sia, diciamo così, l'attività principale della società. Se la società vende abbigliamento, è ovvio che l'acquisto delle cripto è una forma di investimento a tutti gli effetti. Ma se quella società di cui stiamo parlando invece è un exchange, è ovvio che a livello di contabilizzazione cambia completamente la situazione. A quel punto non saranno più una forma di investimento, ma saranno, per esempio, merci di magazzino da contabilizzare, o cambiando ovviamente le
come
categorie.
Gioielli, come gioielli per la gioielleria, non sono mai i gioielli che utilizzo, che acquisto
Esattamente.
io. Chiarissimo. Allora, alla Blockchain Beach ho fatto una domanda. E la domanda era, perché adesso arriviamo al tema conclusivo, che è sempre quello un po' rivolto alla formazione professionale. La domanda era, ma quindi come faccio da studente in giurisprudenza a diventare un avvocato e lavorare in questo settore? La risposta, che forse anche giustamente mi avete dato in quattro, era impara qualcosa, ma impara a lavorare in team. Che è una risposta che chiaramente è sacrosanta, è anche uno dei requisiti principali quando ci si affaccia sui grandi studi legali. E invece vorrei andare proprio alla radice, alla base dell'avvocatura. Come ci si rapporta, oltre a quanta pazienza ci vuole, ma come ci si rapporta con dei clienti che normalmente in questo settore. Ti rendi conto che spesso non hanno assolutamente cognizione e conoscenza di quella che è la materia, di dove stanno mettendo le mani. Però ovviamente immagino che la figura, anche a livello deontologico, dell'avvocato non sia quella dell'amico, non sia quella del parente, non sia quella del consigliere, però spesso finisce per diventare una crasi un po' di tutto. Quindi come facciamo professionalmente? Qual è il consiglio che diamo agli avvocati? Per approcciarsi al mondo delle persone fisiche che non, tra parentesi, capiscono le criptoattività.
Di due tipi, sono due i consigli che do, o meglio, le cose che io faccio quando mi approccio per la prima volta con un cliente. Una la devo fare io, nel senso che è quella di cercare io di capire dal cliente qual è l'obiettivo che lui vuole raggiungere inizialmente, perché se non è chiaro l'obiettivo, e il 99% 9 periodico delle volte non è chiaro neanche al cliente, l'obiettivo, se non quello, diciamo così, autoaulico del guadagnare, però ci sta in questo mondo. E quindi il primo è quello di capire qual è l'obiettivo. Dall'altro, da parte mia, invece, è il tentativo, direi, di chiarire al cliente quelli che sono tutti gli obblighi da seguire nello sviluppare il proprio progetto, nel compiere una determinata azione che riguarda le cripto. Per esempio, sono tanti quelli che vogliono aprire un fondo di investimento per gestire fondi altrui. Bisogna chiarire al cliente cosa vuol dire gestire fondi altrui, perché fino a quando io compio azioni di trading con i miei di soldi è un conto, ma se lo faccio e li perdo, posso soltanto pigliarmela con me stesso. Ma se io gestisco fondi di altri e perdo quei fondi, o li gestisco non in linea con quelle che sono le prassi e le regole della gestione degli investimenti, allora io rischio la mia, non solo di professionalità, ma la mia reputazione e soprattutto rischio di arrecare un danno a me stesso, ma anche al cliente. Così anche nello sviluppo di un progetto, non andare a indicare quelli che sono gli obblighi antiriciclaggio, KYC, quelli della privacy, cose che molto spesso si sottovalutano. Anche delle stupidaggini, semplicemente mettere alla fine del sito soltanto la questione della privacy, terms and conditions, sono questioni che possono sembrare stupide, ma in realtà sono fondamentali da indicare. Oppure quando si sceglie di svolgere un'attività all'estero, i rischi da estrovestizione, se lo si fa stando comodamente seduti in Italia. Questi sono tutti dei rischi cui il cliente deve ovviamente essere reso edotto, che giustamente ignora ma in buona fede, e sono il primo passo per poter dare al cliente il servizio migliore.
Grazie mille Marco. Allora direi che sulla scia di questi buoni consigli noi ci avviciniamo alla fine della puntata. Restate con noi perché ovviamente andiamo subito allo Spritz and Tips. Rieccoci e bentornati con lo Spritz and Tips targato Marco Pignatone. Oggi e solo per stasera l'avvocato di tutti quanti. Prego Marco, il palco è tuo.
La prima tip è pagare le tasse sì, ma quelle giuste. La seconda, se dovete prendere una decisione, calcolate sempre i rischi di ogni alternativa possibile. E infine l'ultimissima, A fare un pump and dump sono bravi tutti, ma a sviluppare un progetto cripto serio, pochi.
Grazie mille Marco, grazie mille Chiara e grazie al buon Vincenzo che dietro le quinte tiene sempre in piedi questa baracca. E come sempre, io sono Paolo Marra e questo era Officina Spritz. Noi ci vediamo la settimana prossima. Buona serata a tutti.